Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Un caro saluto alle amiche e agli amici che mi ascoltano. Siamo giunti alla 62esima puntata. Troades di Seneca, per la traduzione di Giovanni Viansino, Le Troiane. Seguiamo la vicenda di Andromaca, che, avvertita in sogno da Ettore della minaccia che incombe sul loro figlio Astianatte, la sola speranza della reggia abbattuta, vorrebbe strapparlo al destino di morte e cerca per lui un nascondiglio sicuro. Ma dove? Quella rocca potentissima, costruita dagli dei Apollo e Nettuno, ora è ridotta a un alto mucchio di polvere. Tutto è stato abbattuto dalle fiamme e della città desolata non resta neppure tanto che un bimbo possa nascondervisi. Che luogo sceglierà dunque ella per il suo inganno? Resta la grande tomba consacrata al suo caro sposo Ettore, luogo che anche il nemico deve rispettare. Di mole smisurata e con grandi mezzi le resse il padre suo, re non avaro nell'onorare i morti. La cosa migliore è affidare il bimbo a suo padre. Sudore freddo mi cade per tutte le membra. Tremo, infelice, davanti al presagio di morte che da questo luogo di morte emana. Accompagnata da un vecchio, Andromaca conduce per mano il figlio Astianatte nel cavo della tomba. Difendi, o Ettore, anche adesso i tuoi cari e accogli il figlio tuo fra le tue ceneri affinché egli continui a vivere. Ma il figlio indugia ad entrare. Andromaca crede che la sua riluttanza sia dovuta ad un atavico orgoglio di mostrarsi pavido di fronte al pericolo e lo spinge ad adattarsi alla realtà. Fuggi dall'orgoglio e dalla baldanza del tuo antico casato e assumi invece quel tipo di coraggio che la disgrazia deve averti dato. Ecco, guarda in quanti siamo sopravvissuti. Una tomba, un bimbo, una prigioniera. Bisogna cedere alle disgrazie. Su, abbi il coraggio di entrare nella santa dimora di tuo padre sepolto. Se il destino aiutano i miseri, tu hai la possibilità di salvarti. Se il destino ti nega la vita, hai qui già il tuo sepolcro. E vale la pena di leggere come suona a questo punto lapidario e geometrico l'originale latino. Fata, cioè il destino, si miseros iuvant, se aiutano i miseri, abes salutem, hai la salvezza. Fata si vitam negant, abes sepulcro. Andromaca è un personaggio complesso. Ora prevale in lei lo spirito pratico e il senso schiettamente realistico della vita. Ora cuore invece prevalgono le passioni. Amore, paura, orgoglio, rabbia. Il suo animo è lacerato da sentimenti opposti, fortissimi entrambi. Quando deve scegliere fra la morte del figlio e la profanazione delle ceneri dello sposo. Infatti, poco dopo che è riuscita a nascondere il figlio, a Stianatte, nella tomba di Ettore, sopraggiunge Ulisse per esigere da lei la consegna immediata del figlio. Anche in Seneca, Ulisse è visto come un personaggio negativo, tessitore di inganni, cinico, spietato. Si presenta autorevole, come un vate, per imporre alle troiane cruenti sacrifici affinché le navi greche possano sciogliere gli ormeggi e ripartire. L'erede di Ettore, l'unica speranza di una qualche rinascita di Troia in futuro, verrà gettato dall'alto di una torre. E la vergine Polissena, figlia di Priamo e di Ecuba, verrà immolata sulla tomba di Achille per mano del figlio di costui, Pirro. Dapprima Andromaca nega che Astianatte sia ancora in vita, ma Ulisse si accorge subito della falsità delle sue parole e da un tono conciliante iniziale passa alle minacce. Siccome Andromaca resiste anche alle minacce e continua a sostenere che Astianatte giace tra i morti consegnato alla tomba, e in fondo dice la verità, Ulisse rincara la dose. «Bene», dice, «dato che il fanciullo è stato rapito dal destino migliore e quindi non può più servire come sacrificio purificatorio per la partenza delle navi, l'indovino Calcante afferma che si aspergano le ceneri del cadavere di Ettore, dopo averne raso il suolo la tomba tutta». Di fronte a questa proposta arrogante, Andromaca si scuote. È il punto di massima tensione dell'intera tragedia. Ella pronuncia tra sé e sé il celebre monologo in cui, con animo lacerato ma lucido, soppesa gli opposti motivi di una scelta estrema. Al monologo segue poi il breve ma concitato dialogo che la donna ha con l'implacabile Ulisse. Poi la sua feroce invettiva contro i Danai, cioè i Greci. Infine, il suo mesto ripiegamento su se stessa e la sua umile, umanissima supplica. Ascoltiamo tutti questi passaggi da uno stato d'animo all'altro. Che fare? Una doppia paura tira una da una parte, un'altra dall'altra l'animo mio. Di qui il figlio, di lì le ceneri sacre di mio marito. Quale delle due parti avrà il sopravvento? Chiamo a testimoni gli dei crudeli dell'Ade, e più precisamente gli dei veri, cioè i mani di mio marito, in mio figlio Ettore. Nulla mi è caro se non tu stesso. Lui continui a vivere per avere la possibilità di riprodurre il tuo volto, la cenere tua, strappata dal tumulo, sarà dispersa in mare. E io permetterò che le ossa tue, separate, vengano sparse per le vaste onde. Piuttosto, costui vada a morire. Tu, che sei sua madre, sarai capace di vederlo consegnato a una morte nefanda. Sarai capace di vederlo dopo essere stato ruotato, mentre viene buttato giù per quelle alte cime. Ne sarò capace. Lo sopporterò. Lo tollererò. Purché Ettore mio non venga buttato qua e là, dopo la morte, dalle mani del vincitore. Astianate è in grado di percepire la condanna che gli è stata assegnata. Quello invece, Ettore mio, la morte lo pone già al sicuro. Ma perché ondeggi? Stabilisci chi dei due tu voglia strappare alla condanna. Ingrata, tu esiti. Di lì c'è Ettore tuo. Sbagli. Ettore c'è da entrambe le parti. Qui però c'è chi è padrone dei suoi sensi, che forse potrà diventare vendicatore del padre morto. Oh, che vengano risparmiati tutte e due. E questo non è possibile. Che fai ormai? Fra i due, animo mio, salva quello di cui i Danai hanno paura. E Ulisse interviene. Metterò in pratica i responsi. Farò scavar fuori fin le fondamenta della tomba, le ceneri del morto. Ma no, quelle che voi ci avete venduto, facendo pagare il riscatto. Mi affretterò. Farò tirare giù il sepolcro dalla cima del ripiano. Invoco la lealtà degli dèi e la lealtà di Achille. Pirro, difendi il dono che fu fatto da tuo padre a Priamo, cioè la restituzione delle ceneri di Ettore. Subito questa tomba sarà abbattuta e dispersa per tutto il campo. A questa assoluta nefandezza mai era stata finora osata dai Danai. Avete violato i templi, gli dèi, anche quelli a voi favorevoli. Le tombe invece, il vostro furore le aveva trascurate. Resisterò. Offrirò agli armati le mie mani disarmate. L'ira mi darà le forze. Come l'Amazzone Pentesilea feroce che abbatté gli squadroni d'Argo, oppure come una Menade che, scossa dalla divinità e armata del Tirso, atterrisce i boschi con il suo passo invasato e che non più padrona di sé, ha ferito e non se n'è accorta. Così io mi precipiterò in mezzo a voi e, fattami compagna di quella cenere, cadrò difendendo la tomba. E Ulisse: ve ne state lì, senza agire? Un flebile clamore di donna vi spaventa, e così pure il suo vano furore. Ciò che vi è stato comandato, fatelo subito.
Me abbattete prima qui con la vostra spada. Mi si scaccia indietro, ahimè. Rompi l'indugi, comportati dalla morte, ribalta la terra. Ettore, per domare Ulisse, tu basti anche come ombra. Ha scosso con le mani le sue armi, lui lancia fiaccole accese. Vedete Ettore, Danai? Oppure lo vedo io sola?
E Ulisse: dalle fondamenta tutto io farò distruggere.
Ma che fai? In un crollo solo, tu, preda del tuo amore di madre, abbatti tuo figlio e tuo marito. Forse ti sarà possibile placare i Danai con preghiere. Ma lo smisurato peso della tomba schiaccerà e farà a pezzi subito lui che vi sta nascosto. Muoia l'infelice in qualunque altro luogo, ma non sia il padre a schiacciare come un sepolcro il figlio, né il figlio prema addosso il padre. Cado alle ginocchia supplicando te, Ulisse, e questa mia destra, che i piedi di nessun uomo supplicato conobbero. Ecco, io le avvicino ai tuoi piedi. Abbi compassione di una madre, ben disposto e paziente, accogli preghiere mosse dall'affetto. E quanto più in alto gli dèi ti hanno innalzato, con tanta maggiore mitezza premi addosso a chi è caduto. Quanto si concede a chi è disgraziato è offerta che si fa per tener buona la fortuna. Se questo avverrà, io auguro che tu torni a vedere il letto della tua casta sposa, finché di nuovo non ti accoglie, possa allungare i suoi anni Laerte tuo padre. Ti dia il benvenuto Telemaco, il figlio tuo, e andando al di là dei vostri, tuoi e di tua moglie Penelope, voti con la sua natura destinata a essere ricca di frutti. Superi il nonno Laerte per età, per intelligenza, il padre. Abbi pietà per una madre di me abbattuta. Unica consolazione resta costui.
Segue poi la scena del pianto di Andromaca e il suo straziante congedo da Astianatte. A differenza delle troiane di Euripide, il perno dell'intero impianto tragico qui non è Ecuba, bensì Andromaca. È lei che rimane in scena per tutta la durata della vicenda. È lei che con indomito coraggio affronta l'astuto Ulisse. È lei che ribatte con fierezza all'odiata Elena, la quale, incaricata dagli Achei, annuncia alle troiane gli esiti del sortilegio e il destino di ciascuna. Polissena da immolare sulla tomba del defunto Achille, affinché vergine lo raggiunga sposa nell'Ade. Cassandra da assegnare come concubina all'invitto Agamennone. Andromaca a Pirro, figlio di Achille, ed Ecuba, la vecchia regina, all'uomo di Itaca, cioè Ulisse. Ascoltiamola mentre con sarcasmo si rivolge ad Elena, odiata da tutte le troiane. Mancava solo questa disgrazia ai frigi. Gioire, tutto intorno brucia Pergamo abbattuta. Gioire, tempo proprio adatto alle nozze. Qualcuno avrebbe il coraggio di rifiutarle? Qualcuno potrebbe andarsene con qualche incertezza a un letto nuziale che viene consigliato da Elena? Peste, rovina, piaga di tutte e due i popoli, troiano e greco. Vedi queste tombe dei capi di tutti e due i popoli? Le ossa nude che giacciono insepolte qua e là per i campi. Queste ossa le hanno sparse le nozze tue. Per te è scorso il sangue dell'Asia. Per te è scorso il sangue dell'Europa. Quando tu, indifferente, te ne stavi a guardare i tuoi due mariti, Menelao e Paride, che combattevano, non sapendo cosa augurarti. Continua pure, prepara la stanza nuziale. Che bisogno c'è di fiaccole? Che bisogno c'è della torcia usuale? Che bisogno c'è del fuoco? È Troia che davanti il corteo nuziale porta le fiaccole per questo nuovo tipo di matrimonio. Celebrate, troiane, le nozze di Pirro. Celebratele in modo degno. Colpi portati ai vostri petti e gemiti risuonino. Infine è ancora Andromaca, ormai impotente di fronte al cumulo di sciagure che ha travolto le troiane, ad apprendere dalla bocca del nunzio i particolari della coraggiosa morte del figlio Astianatte, lanciatosi spontaneamente dall'alto della rocca, e i particolari del sacrificio di Polissena, immolata da Pirro sulla tomba del padre Achille. Vi ringrazio per l'ascolto, vi do l'appuntamento per la prossima settimana, quando parleremo della tragedia Fenisse, cioè le Fenice.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.